Buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Messaggio Liberante. Come ogni domenica noi cerchiamo di cogliere le letture, di analizzarle e di cogliere la loro grande portata liberante. E questa domenica, che è la terza domenica di Avvento, la portata liberante per la mia e per la tua vita è grandissima. Perché il messaggio che ci arriva dalle letture, dalla Bibbia, è questo. Sarete grandi e felici per l'eternità. Bellissima, perché in tutte le letture c'è una costante, c'è un momento, come dire, il presente è triste, ci sono problemi, ci sono crisi, ci sono sofferenze, ma sappiate, in tutte le letture, si dice che sta per arrivare una gioia grandissima, un'esplosione di felicità. Poi vedremo nel dettaglio. Infatti questa è la terza domenica di Avvento e sempre il tema appunto è la felicità, la gioia. Ma quello che io voglio sottolineare è la parola grande, cioè sarete felici per sempre, ovviamente si riferisce a quando un giorno realmente potremo entrare nel suo regno, la possibilità di vivere felici per sempre, ma sarete in quel regno grandi, grandi. Questa parola grandi che Gesù dice riferita a noi e a Giovanni Battista. Perché Gesù nel Vangelo tesse le lodi di Giovanni Battista e a un certo punto dice fra i nati di donna, cioè fra gli uomini, non è sorto alcuno, nessuno, più grande di Giovanni Battista. Cioè Giovanni Battista, diremmo oggi, è un grande, proprio un linguaggio che usa Gesù, è un grande. E la parola greca, il Vangelo è stato scritto in greco, è proprio mega, come dire mega città, vuol dire una grande città. Allora uno dice, vabbè, Giovanni Battista è un grande, Gesù è un grande, Maria è una grande, vabbè, ma noi no. Invece guardate cosa dice Gesù, alla fine, proprio l'ultimo rigo del Vangelo di domenica. Il più piccolo nel regno dei cieli, cioè quando voi andrete nel regno dei cieli, è più grande di lui, più grande di Giovanni Battista. Cioè, se tu, io e te un giorno saremo perdonati e potremo andare nel regno dei cieli, saremo grandi, più grandi di Giovanni Battista, che è il più grande tra gli uomini. Cioè lui ci prospetta una vita reale di grandezza. Cioè io e te un giorno possiamo, grazie a lui ovviamente, non per grande merito nostro, ma perché lui ci perdonerà e quindi ci farà entrare in un regno in cui tu e io saremo grandi e felici per l'eternità. Anche qui Gesù usa la parola mega, uguale. Cioè, io e te lui ci dirà, sei un grande, ci renderà grandi. Bene, e veniamo proprio a quel concetto che un po' predomina tutta le letture della terza domenica d'Avvento, che è la gioia, appunto. Vi dicevo, un momento di tristezza, tutte le letture parlano e scrivono in un momento di sofferenza, in cui viene annunciato un futuro di grande gioia. Per esempio, Isaia, nella prima lettura, parla al popolo deportato e dice, che quindi è sofferente, e dice, ci sarà una felicità perenne. Sarete grandi e felici. Quindi la felicità, in Isaia c'è due volte. Avrete una felicità perenne, quindi anche se adesso stai soffrendo, ci sarà una gioia perenne, permanente, che vi aspetta. E noi cristiani interpretiamo queste parole alla luce del Nuovo Testamento e quindi della resurrezione, quindi della realtà del paradiso. E poi poche parole dopo dice gioia e felicità, di nuovo felicità, quindi sarete felici. Fuggiranno la tristezza e il pianto. Quindi un regno in cui sarete felici per sempre. Anche la lettera di Giacomo, la seconda lettura, dice di fare come l'agricoltore, proprio così è il testo, guardate l'agricoltore, dice lui, perché l'agricoltore, il contadino, che fa? Adesso magari è triste quando semina perché non ha raccolto niente, no? Quindi un momento, un presente di tristezza, ma sa che poi dopo raccoglierà e quindi arriverà la gioia. E poi infine, come dicevo, il Vangelo. Un momento, il presente di Gesù era anche abbastanza triste come quello di oggi, cioè c'era ingiustizia, però dice Gesù, un giorno sarete, come dicevo prima, più grandi. Chi è nel Regno dei Cieli sarà più grande, mega, di lui, cioè di Giovanni Battista. Quindi è un messaggio e la costante è sempre questa, il presente presenta problemi, ma questi problemi scompariranno e ci aspetta una grande gioia. È chiaro che queste letture anche sono un'allusione, e noi le usiamo adesso perché alludiamo all'attesa della gioia del Natale, ma le letture si riferiscono soprattutto alla gioia della venuta non natalizia, ma della venuta finale, quindi dove la gioia sarà veramente totale, cioè il paradiso. Ora io mi diverto a contrapporre questi messaggi liberanti della parola di Dio con i messaggi opprimenti che invece ci vengono detti all'orecchio dalla società e dal diavolo che ci vuole allontanare da questa grande gioia. Per esempio, ci dice il diavolo, lo dice pure a te spesso, tu non, il presente è arido, è deserto, è triste e sarà sempre così. Ci sarà sempre questa aridità nel tuo cuore, nella tua vita, nel tuo presente. Guarda invece cosa dice la prima lettura. Si rallegrino il deserto e la terra arida. Cioè se c'è un presente arido, questo presente si rallegrerà. Come fiore di narciso fiorisca il deserto. Cioè il fiore, la gioia, Dio farà fiorire la gioia. E canti con gioia. Vedete, c'è sempre la gioia. Si rallegrino, canti la gioia, fiorisca il deserto. Cioè, adesso tu non lo vedi questo fiore di gioia, ma stai tranquillo che arriverà e quando arriverà sarà permanente questa gioia. Non sarà una gioia passeggera. La sofferenza è passeggera. La croce è passeggera. Passa. Infatti la Pasqua significa questo, è passata la croce. Un passaggio dalla tomba alla gioia. Permanente, eterna. Altro messaggio opprimente che ci dà il diavolo, abbastanza simile. Ora siete smarriti, smarriti, con le mani fiacche, stanchi. Sarà sempre così. È la stanchezza, è la tristezza che trionfa nel mondo. Guarda cosa dice sempre Isaia, e Dio attraverso Isaia. Irrobustite le mani fiacche. Se siete sfiacchi, stanchi, irrobustitele e dite agli smarriti, quando ti senti smarrito, coraggio, non temete, egli viene a salvarvi, cioè arriverà una grande gioia, non abbattetevi. E anche il Salmo dice una frase simile, rinfrancate i vostri cuori, riprendete i vostri cuori. Anche se c'è un presente di tristezza, sarà momentanea, ma poi tornerà la gioia, addirittura alla fine, dirà poi il Nuovo Testamento, ci sarà una gioia totale, reale, per te e per me, come dirà poi Gesù nel Vangelo. Quindi abbiate coraggio, coraggio, dice proprio così Isaia, non temete, fatevi forza, rinfrancate i vostri cuori, dice il Salmo e così via. E altro messaggio simile, vabbè, dice il diavolo, sta gioia c'è perché è il caso, no? Un po' uno gioisce, un po' soffre, ma più o meno siamo in mano a questa fortuna, come se la sofferenza e la gioia avessero la stessa natura. In realtà la sofferenza dà più fastidio, senza dubbio, rompe le scatole, ma ha una natura caduca, nel senso che terminerà. La gioia invece sarà perenne, eterna. Gesù lo diceva sempre, la vita, la gioia eterna, non solo, ma qua già Isaia lo dice, come vi dicevo prima, sarà sempre tristezza, ci sarà sempre pianto nella tua vita, dice il diavolo. Guarda cosa dice Isaia, termina così la lettura, fuggiranno tristezza e pianto, ci saranno gioia e felicità, non solo, ma felicità perenne, cioè ci aspetta e ti aspetta un futuro di gioia perenne, permanente. Mentre le sofferenze passeranno, la gioia che ci aspetta, in parte in vita, ma soprattutto poi nell'altra vita, è reale ed è perenne. Questo sì che è un messaggio liberante, la liberazione di tutte le sofferenze che l'uomo ha. D'altra parte, noi lo sentiamo dentro di essere stati creati per vivere nella gioia, per questo non accettiamo le sofferenze, la morte, le ingiustizie, tutte le cose negative. Perché noi non siamo stati programmati per queste cose, eravamo stati creati in un paradiso e siamo stati creati per vivere in un paradiso e un giorno, grazie al perdono di Dio, potremo realmente, dicono queste letture, avere questa gioia e vivere in un paradiso. Andiamo avanti, altri piccoli messaggi opprimenti che ci arrivano alle orecchie. Gli orfani, le vedove, ti dice il diavolo, i poveri, saranno sempre schiacciati dai malvagi. L'ingiustizia trionfa, Antonio, Giovanni, Francesca. Dio abbandona l'orfano e la vedova, li abbandona. Guarda invece cosa dice la parola di Dio, il Salmo. Egli sostiene l'orfano e la vedova e sconvolge le vie dei malvagi. Non li abbandona, li sostiene. E li sostiene in vita per poi dare loro il premio e la gioia reale alla fine. Cioè alla fine ci sarà realmente una giustizia. E chi ha procurato dolore e sofferenza agli altri non può vivere in un regno in cui ci si dà a vicenda amore. E chi ha sofferto in vita per colpa degli altri e ha continuato a dare amore, alla fine darà la giustizia. E vabbè, ma questa è una cosa aleatoria, lontana. No, è l'opposto. È questa vita che è passeggera. L'altro invece è una cosa permanente. E soprattutto non è un'ipotesi, è una cosa reale, perché Gesù ce l'ha fatta vedere le mani che era risorto. Quindi quello di cui parla non solo l'ha detto, ma l'ha fatto vedere. E anche oggi lo fa vedere con tutti i miracoli che accadono. Guarigioni istantanee, improvvise, che avvengono da malattie inspiegabili solo quando, a volte, quando si prega a Dio, proprio come segno che questo messaggio di speranza, di gioia è reale. Spesso avvengono per intercessione di santi, cioè di persone morte. Vuol dire allora che la morte non trionfa e che realmente c'è una possibilità di vita e di gioia totale. Quello di cui parlano le letture, non sono solo parole. Andiamo avanti. Il diavolo poi, allora, non sapendo che dire, spesso ci dice: guarda, tu fai così, credi e prega, va bene. Vuoi fidarti un po' di queste parole? Va bene. Però magari fallo non come un obbligo, ti dice lui, come una cosa che bisogna fare sempre. Fallo solo quando ti va. Senza essere costante, no? Non puoi essere costante in questo. Guarda che dice invece la seconda lettura, la lettera di Giacomo. Siate costanti nell'amare Dio. Guardate l'agricoltore, egli aspetta con costanza il frutto della terra. E di nuovo, siate costanti, ancora una volta, e alla fine dice, prendete a modello di sopportazione e di costanza i profeti. Cioè c'è sempre questa idea di amare Dio con costanza, con pazienza, senza dire al momento oggi mi va, domani non mi va. È importante questa perseveranza. E la parola che usa 4 volte Giacomo, costante, costanza, nell'originale greco è questa, makrothumos. Thumos significa avere un pensiero, uno spirito. Macro significa grande, ma soprattutto lungo. Lungo, cioè avere un pensiero, uno spirito a lungo termine, come l'agricoltore che non guarda il momento ma guarda a lungo, come dire lungimirante, cioè che guarda al dopo, sta seminando, non ha raccolto niente, però l'agricoltore dice, oh, però io raccoglierò, guarda la gioia futura. E così noi dobbiamo avere questa pazienza, questa lungimiranza, andare al di là del momento presente e capire che ci aspetta un futuro di grande gioia. Ecco perché il cristiano non può essere triste. Il cristiano sa che il suo cammino porta a una gioia permanente, totale, reale, anche fisica, perché sappiamo che noi crediamo nella risurrezione dei corpi, anche Gesù è risorto col corpo, un giorno noi risorgeremo col corpo, quindi una gioia totale, il cammino è verso quella meta, allora già il nostro presente è felice, perché bene o male tutto ti può succedere, ma alla fine ci aspetta questa grande gioia, è troppo bella per essere vera, ma è vera, perché è stata provata, ed è ancora provata dai miracoli che accadono. A rovinare questo, ovviamente, il diavolo cerca per rovinarci questa verità tutte le strade. Una delle più frequenti è questa. Sì, vabbè, queste sono cose lontane, però guarda il presente, guarda come tutti quanti si comportano male, guarda tu. Ovviamente anche noi ci comportiamo male, ma lui questo non te lo fa notare perché ti vuole rendere egoista, no? Tu hai bisogno di perdono, gli altri hanno bisogno di perdono. E continua a dire sempre, lamentati degli altri, lamentati. E questo spesso anche i media nei nostri tempi ci aiutano, ci indicano sempre esempi negativi, e quindi lamentati degli altri. Sono persone, brave persone, che ormai vivono continuamente col dito puntato, e spesso a volte anch'io, continuo a lamentarmi completamente di tutti, lamentati. Guarda, questo è un tranello. Perché per andare in un regno d'amore ovviamente bisogna imparare ad amare, se tu ti lamenti sempre nella vita non riesci a goderla e ad amare gli altri. Allora dice sempre la lettera di Giacomo, non lamentatevi fratelli gli uni degli altri, accettatevi come siete, per non essere giudicati, perché anche voi sarete giudicati, cioè a fare giustizia poi sarà uno che non può sbagliare, allora voi non fate il suo lavoro, non siete Dio, voi amatevi. Cercate di far presente se c'è un problema, ma non lamentatevi, non vivete col dito puntato. Adesso veniamo al Vangelo, ed è gli ultimi messaggi liberanti di queste letture. Ci dice il diavolo, il presente è incerto. È come l'esistenza di Dio, è incerta. E la religione sono solo parole, invenzioni. Come fai ad esserne certo di queste belle parole? Sì, sono solo belle parole. Guardate cosa dice in tutte le letture, che è un'altra costante di tutte le letture. Il fatto che l'esistenza di Dio è reale, perché è comprovata da fatti concreti, i miracoli. Persone che stavano malate, senza la vista, ciechi, zoppi, che in un attimo, solo perché si sono affidate a Dio, in un secondo, quello è importante, non gradualmente, ma in maniera istantanea, sono guarite. E questo ci sono anche oggi, e le guarigioni spontanee avvengono anche senza pregare Dio, ma lentamente, ma le guarigioni istantanee, da tumori, dalla SLA, ancora oggi ci sono, dalla cecità, avvengono solo in un contesto di fede. Questo è un segno concreto del fatto che non è come dice il diavolo, che sono parole. E infatti in tutte e tre le letture principali c'è sempre questo. Nella prima lettura, Isaia, si apriranno gli occhi dei ciechi. Nel Salmo, il Signore ridona la vista ai ciechi. E nel Vangelo, proprio Giovanni Battista voleva una conferma e manda i suoi discepoli, lui era in carcere, da Gesù a dire è lui il Messia che deve venire? Dobbiamo aspettarne un altro? Sei tu? Vuole una conferma concreta? Allora Gesù non gli dice sono io, gli dice guarda i fatti, riferite a Giovanni ciò che vedete, non ciò che io dico, i ciechi riacquistano la vista e compagnia. I zoppi camminano così via. Quindi, vedete, l'esistenza di Dio è comprovata da ciò che si vede, ciò che vedete, non dalle parole, dai segni concreti. Infatti, i miracoli del Vangelo di Giovanni li chiama segni, cioè sono segni del fatto che Dio esiste davvero e quindi esiste davvero questa gioia totale che possiamo avere, non meritandolo, insupermendoci o facendo chissà quali sforzi, semplicemente affidandoci. E chiedendo il perdono di Dio. E poi poi un'altra cosa. A questo punto Gesù comincia, una volta che tornano da Giovanni Battista, no, a riferire ciò che hanno visto, comincia a parlare di Giovanni Battista. E allora il diavolo spesso ci dice pure a noi, guarda, per essere grande, per essere un grande nella vita, per godertela la vita, tu devi essere ricco. Perché se non hai soldi per viaggiare, per comprarti le ultime cose, non sarai mai un grande, non ti godrai la vita, devi vivere nel lusso. Esattamente l'opposto. Guarda cosa dice Gesù. Cosa siete andati a vedere nel deserto che vi è piaciuto tanto? Un uomo vestito con abiti di lusso? Perché Giovanni Battista era famoso per la sua sobrietà, perché lui si vestiva con pelli di cammello. No. Quindi per essere, eppure, fra i nati di donna, non è sorto alcuno più grande di Giovanni Battista. Di Giovanni Battista. Mega. Quindi per essere un grande, per essere felici, per goderti la vita, non è necessario avere abiti di lusso. Anzi, l'abito di lusso ti crea una dipendenza dalle cose che è precaria. Anzi, ti crea stress, sia perché devi guadagnare molto, quindi devi lavorare molto per guadagnarlo, sia perché poi alla fine, che gioia vera ti dà? L'amore è quello che ti rende felice veramente, la gioia, sta dentro di noi la gioia vera, altro che negli abiti di lusso. E adesso veniamo all'ultima frase, che è la più bella. Ci dice il diavolo, vabbè, ha ragione Gesù, avete visto, Giovanni Battista era grande, l'ha detto lui, va bene, era grande, mega, ma voi non lo sarete mai, tu e io non lo saremo mai, perché siamo peccatori, sarete sempre piccoli e infelici, sempre. Questa grandezza è una cosa che noi guardiamo, che nella quale crediamo, ma che non avremo, non sarai mai. Guardate che dice invece Gesù nell'ultima frase del Vangelo, la più bella. Il più piccolo di voi nel regno dei cieli è più grande di lui, cioè di Giovanni Battista. Tu, quella grandezza che vedi in Giovanni Battista, che ti ha mostrato Gesù in lui, in Gesù e in Maria e compagnia, è per te. Cioè, è ancora non è in te, è in germe in te, ma un giorno realmente sarà in te. Sarai grande, anche qui ripete mega, sarà più grande, mega di lui. Quindi un giorno in paradiso, se saremo perdonati, se chiederemo il suo perdono, lo saremo, arriveremo in un posto dove tu sarai veramente un grande, nel vero senso della parola, cioè felice, felice, sarai, sarete grandi e felici per l'eternità. Ma guarda, un messaggio più liberante di questo non c'è, anche perché, ripeto, è comprovato da fatti concreti, dai miracoli che avvengono anche oggi e non sono del passato. E allora, conclusione, Gesù ci ha provato, non a parole, ma con i fatti, ci ha fatto vedere, dice lui, dite a Giovanni ciò che vedete, che veramente, attraverso i miracoli ce l'ha fatto vedere, ci aspetta un futuro di gioia permanente. Lui diceva una vita, una gioia eterna. E se io dice una felicità perenne, ecco la differenza. La gioia fa meno rumore del dolore, ma il dolore passa. La gioia invece è destinata a vivere e a permanere per l'eternità. E quindi un regno in cui saremo più grandi, lo dice lui, chi è nel regno dei cieli è più grande addirittura di Giovanni Battista. E quindi una felicità totale e perenne. Guarda, non c'è messaggio liberante più grande di questo. E per ottenere questa gioia, noi pensiamo ci vogliano chissà quali sforzi, quante preghiere, quante cose. Certo, queste cose servono per non allontanarci da questa gioia, perché l'uomo non è che se la deve guadagnare questa gioia, però con la sua libertà se ne può privare. Come? Allontanandosi dall'amore di Dio e dall'amore dei fratelli. Vivendo in modo egoistico, incentrato in se stesso. Se tu ami Dio e implori il suo perdono e cerchi in tutti i modi di rispettare tutti gli uomini e i fratelli, ti viene data questo perdono e questa gioia permanente. E un giorno saremo grandi e felici per sempre. Speriamo di incontrarci in questo regno e vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata di Messaggio Liberante.